Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Non mi interessa e non voglio usarlo. È disgustoso usare il suo nome. Il suo nome, per l'amor del cielo! Fa male, mi fa molto male.
Sai, è proprio per questo che ti ho iscritta.
Ma che cos'è? Che cos'è? Non lo so.
Devi cliccare sul link e inizi a parlare.
Come inizi a parlare?
Scrivi dei messaggi come se fosse un'email e ti arrivano delle risposte come se fosse lui a inviare.
Lui è morto.
È un software che simula la persona. Inserisci un nome e il programma lo ricerca all'interno del computer, su internet, sulle pagine Facebook, fra i suoi tweet. Io ho solamente inserito il nome di Ash e il sistema ha fatto tutto il resto. È davvero sorprendente.
È solo una follia! Una follia!
Non so quanti lo avranno riconosciuto, se lo ricorderanno, però abbiamo parlato varie volte noi della serie telefilm televisivi Black Mirror. Ormai sono passati una decina d'anni, ma nelle piattaforme digitali probabilmente sono tutti praticamente ritrovabili e riguardabili da tutti. Questo in particolare è un episodio, Torna da me, almeno è il titolo italiano, che racconta una storia disperata di una giovane donna che ha perso il suo compagno in un incidente. Viene iscritta da un'amica a un servizio online che ha lo scopo di confortare appunto le persone che hanno un lutto, un dolore, una perdita di un affetto, e gradualmente, ve lo sintetizzo, comincia a avere l'impressione di parlare con il proprio uomo morto, con il suo compagno morto. Naturalmente poi nel paradosso di questo telefilm, che già in sé è una profezia estrema fatta con una decina d'anni di anticipo, gli attuali Deathbot sono quei sistemi con l'intelligenza artificiale che permettono la ricostruzione fantasmatica di un morto. Beh, qui vanno oltre, perché poi un giorno gli portano a casa un bel paccone con dentro anche il corpo sintetico del fidanzato o del marito morto, e poi la cosa andrà avanti, si creerà naturalmente un legame emotivo forte con la rappresentazione digitale di questa persona scomparsa e la persona che in qualche maniera riesce a elaborare il suo lutto interagendo con questo sistema di intelligenza artificiale. Vi dico, fino alla ricostruzione di un ologramma della persona scomparsa ci siamo, i coreani già ci sono arrivati, ci sono dei video che si vede benissimo il signore morto che con poche ore pare di interlocuzione con l'intelligenza artificiale prima di schiattare, la persona poi può permettersi di consolare la vedova e dirgli sempre le solite cose, che sono le stesse cose che dicevano i fantasmi agli spiritisti di fine Ottocento: sto bene, sto nella luce, vi seguo tutti, pensatemi, e via dicendo. Non è cambiato, diciamo, il messaggio, anche se si è evoluto il mezzo. Beh, oggi vorremmo parlare di come gli strumenti digitali che usiamo frequentemente, correntemente, chi più chi meno, ma ne siamo tutti contaminati, anche perché abbiamo la percezione delle nostre relazioni tutte racchiuse in uno strumento che teniamo in mano, con cui possiamo interagire volendolo, cui abbiamo segnali di vivacità o di attenzione da tutte le persone che noi conosciamo, secondo varie gradualità. Beh, la questione si pone a un punto interessantissimo, perché ci renderemo conto, cosa che più volte ho detto, che presto ci saranno più morti che vivi nelle rappresentazioni digitali che stiamo popolando con la versione epica delle nostre vite. Beh, questo è un tema affascinante che finalmente è stato compilato in un'opera che riassume lo stato delle cose ed anche una collocazione storica antropologica. Questa idea che noi, tutto sommato, giocando con i nostri strumenti di interazione digitale, ci stiamo costruendo un al di là, che è esattamente lo stesso meccanismo attraverso cui gli uomini negli anni sono costruiti cosmogonie, sistemi di oltretomba, che con il beneficio della fede ognuno può sicuramente usare come conforto per la nostra natura transeunte, ma dal punto di vista proprio della costruzione dell'immaginario è esattamente la stessa cosa. Il nostro al di là già esiste, già è frequentabile e già è frequentato a tutte le persone care che ci sono scomparse. Beatrice Petrella, buongiorno innanzitutto.
Ma buongiorno a voi e grazie per avermi chiamata.
Beh, hai fatto un'operazione che ti invidio, perché Da anni lambisco e sento il desiderio di fissare anche questo lato la nostra vita digitale. Ricordo Beatrice Petrella, è una giovane giornalista, una podcaster, una freelance, ha vinto recentemente il premio Morrione per il giornalismo investigativo Under 30. Ricordo Roberto Morrione, un caro collega, conosciuto di persona. Sono contento che un premio a nome suo sia data a questa giovane collega che ha messo il dito sull'aspetto fondamentale, più importante di tutta la nostra evoluzione digitale: la nostra capacità di crearsi universi immaginari in cui noi possiamo pensare ci sia il prolungamento della nostra vita. Il titolo del libro che oggi esce, lo trovate da oggi in edicola, lo potete comprare anche online, è Still Online, connessi oltre la morte, la nostra eredità digitale, edizioni PM. Allora cominciamo, Beatrice. Io ho visto nel tuo libro, tu parti da una tua esperienza biografica comune a molte persone. Tuo padre era morto, era deceduto, era scomparso, e tu eri abituata a vedere il suo profilo Messenger chiuso, non attivo, perché tuo padre naturalmente non poteva più agire. Un giorno l'hai visto accendersi la luce verde, che significa che l'utente è online. Facile capire dal punto di vista tecnico che è successo: qualcuno ha messo le mani in quel computer, ma la botta emotiva di vedere come un segnale di ritorno dall'aldilà di una persona carissima ha un suo significato.
Sì, cioè, diciamo, è stato, mi viene a dire, un momento spartiacque, nel senso che mio padre è morto che io avevo 13 anni, questo ritorno online è avvenuto qualche mese dopo, e io chiaramente sapevo che era il tecnico che stava formattando il PC, però quell'idea di ritorno online, questo attimo di presenza, pur consapevole che non poteva essere, è stato fondamentale per cominciare a farmi delle domande. Ecco, avendo conosciuto la morte, il lutto, molto giovane, io ho cominciato a fare tutta una serie di pensieri molto presto, e mi sono sempre interrogata sul fatto che comunque tutto quello che noi lasciamo online rimane oltre noi, in qualche modo, se noi non lo tocchiamo, sopravvive. E allora cosa lasciamo? Cosa sono queste tracce? E cosa dicono di noi a chi poi le guarda dall'esterno? Perché, come dicevi giustamente tu, a un certo punto i morti online supereranno il numero di vivi, ecco, e sta già succedendo.
Come anche nei film di zombie, che a un certo punto zombie sono più degli umani ancora salvi dal virus Z, quindi accadrà questo. Già si calcola che ci saranno miliardi di profili erede di persone scomparse. E verrà lo stesso problema, e tu l'hai citato nel tuo libro, che avviene anche dal punto di vista della igiene cimiteriale, che a un certo punto i morti vanno inumati e bisogna fare spazio. E siccome ha un grande costo il mantenimento di un profilo di una persona, quando questa persona è morta, secondo te si porrà il problema prima o poi di chi gestisce e serve, dice: ma facciamo un po' di spazio, i morti, non so, mettiamoli da qualche altra parte, facciamoli finire definitivamente, odiamoli, vendiamoli ai vivi, si prendano la cassettina con tutti i dati digitali del parente morto.
Sì, diciamo, per fare questa operazione però bisogna approcciare la morte in modo pragmatico, che è una cosa che noi non siamo molto abituati a fare, e mischiare la morte con il digitale è un passo ulteriore che però prima o poi dovremo fare.
C'è molto tabù su questo, non se ne parla perché sembra che tutto ciò che sta lì dentro deve appartenere al nostro vitalismo più esasperato, ma non è così.
Sì, ma anche perché poi purtroppo a un certo punto succederà a tutti, succederà anche a noi due che ne stiamo parlando ora, e quindi secondo me non dobbiamo
per fortuna la base del mio microfono è di freddo metallo, però capisci che nessun essere umano si rassegna che bisogna morire, ci si comincia a pensare quando si è un po' anziani come me, ma nessuno si rassegna, uno pensa sempre di essere immortale, e questo ci tiene in vita emotiva, lucida, diciamo, finché stiamo bene.
Sì, però il problema è che se poi uno a certe cose non ci pensa, poi ci saranno i tuoi eredi che rimarranno lì e diranno: ok, e io come faccio ad accedere a questi account qua? Non tanto per averne il controllo, ma anche solo, cioè, se non servono più, eliminarli, anche per una banale questione di sicurezza informatica. E io ricordo che quando è venuto a mancare mio padre, molte password mia madre le ha indovinate. E adesso con l'autenticazione a due fattori questa cosa non si potrebbe più fare. Però comunque serve un pragmatismo che noi alla morte non rivolgiamo, anche se siamo nel 2024, anche se siamo circondati dalla tecnologia, anche se ci riteniamo tanto razionali. E invece un po' dovremmo pensarci, ma in modo appunto pragmatico, distaccato, non dobbiamo farcene una malattia, però sapere che succederà e sapendo che succederà fare un po' la quadra.
E che noi usiamo ancora sistemi di elaborazione del lutto e dello spettro della finitezza che l'essere umano evoluto ha rispetto agli animali e che, devo dire, ci atterrisce abbastanza, come lo abbiamo elaborato nel passato, ma creando universi religiosi, creandoci gli al di là, immaginandoci gli al di là, individuando le prove degli al di là possibili, creando dei luoghi di ricordo e di memoria dei morti. Se erano morti eccelsi, costruiscono piramidi, monumenti, cose meravigliose. Se sono morti comuni, c'è il loculo nel cimitero comunale. Comunque sia, c'è sempre qualcosa che dà l'idea dell'elaborazione. L'elaborazione digitale della morte ancora è qualcosa che esiste sicuramente, perché io ancora vado a vedere ogni tanto i profili di amici miei morti, ogni tanto accade, vedo che ogni anno qualcuno ci mette un ricordo lì, rimangono lì, c'è ancora un ricordo, quindi hanno la loro persistenza. Probabilmente quel ricordo digitale andrà anche oltre i tempi massimi cimiteriali, perché il corpo si è inumato e messo nella fossa comune. A questo dobbiamo pensare sicuramente. Vediamo di capire, fare un piccolo excursus di quanto il nostro accesso a una dimensione digitale, quindi una dimensione in sé incorporea, la nostra ombra digitale, sono i dati digitali che accumuliamo da quando, dalla nostra prima ecografia messa online fino all'atto di morte che viene mandato dal comune ai parenti, in realtà è un po' il corrispondente di quello che pensavamo che fosse l'anima, il frutto dell'esperienza e l'essenza della persona che ha avuto una vita terrena, più o meno la stessa cosa.
Sì, diciamo, per avere un'idea dell'entità della nostra eredità digitale basta aprire il nostro telefono e vedere quanti account abbiamo per ogni app salvata. Spoiler, sono tanti, ma banalmente anche il digital banking, lo SPID e poi tutti i social, tutte quelle applicazioni che ci hanno richiesto di creare un'identità digitale per accedervi, sono tante. Quasi banali, perché comunque se pensiamo che sono applicazioni di uso quotidiano noi non ci facciamo caso, però sono tanti dati, tante cose pronte a essere disperse e anche tante cose pronte a essere hackerate, perché c'è poi anche questo tema.
Sì,
che uno non ci pensa, però le identità dei morti si possono rubare tanto quanto quelle dei vivi.
In assoluto, e poi diciamo i porti sono, è più difficile che se ne accorgano, protestano. Io, sere fa mi hanno clonato un mio profilo, mi continuano a scrivere amiche, dice: ma perché mi scrivi per dirmi che hai perso il mio telefono? E ci siamo sentiti poco tempo fa, mi sono accorto, uno aveva fatto un profilo Facebook con la mia faccia uguale e andava in giro a tacchinare le seguaci della trasmissione rigidamente di sesso femminile, dice: sai, sono Gianluca, mi sono perso l'agenda, scusa, mi ridaresti il tuo telefono? Per fortuna l'ho fermato in tempo, però era un tentativo di usurpare il patrimonio di relazioni, di amicizia, di contatti con una persona morta. Nell'immediatezza della sua scomparsa fisica lascia un'infinità di se stesso, ma molto di più quanto avrebbe lasciato 30 anni fa una persona morendo. Lascia la casa, lascia i suoi vestiti, lascia le sue cose, pietosamente la famiglia va a mettere mani negli armadi, un po' se ne tiene, un po' ne impacchetta, un po' li dà la Caritas, sfoglia tutti i diari e poi lentamente nel tempo tutto deperisce, sparisce. Lo troviamo nei mercatini della domenica assieme agli oggetti vintage, ma qua non è esattamente così, qua rimane e alla portata un po' di tutti.
Sì, esatto, rimane un po' alla portata di tutti e poi rimangono delle cose molto personali che è difficile tracciare se tu non sai che sono state accumulate, perché voglio dire, quando tu svuoti una casa di un parente che è venuto a mancare, a un certo punto troverai tutto, troverai anche dei diari o delle lettere che non dovresti leggere.
Figurati,
poi magari le leggi lo stesso.
Di una zia settantenne trovammo un vibratore nascosto nei suoi armadi, ci facemmo tante risate, però una parte personale, intima della sua vita, che non era detto che avesse piacere che lo trovassero poi i discendenti, ma così era, quando muori non sei più padrone di nulla di ciò che lasci sulla terra.
Esatto, infatti io tremo al pensiero che qualcuno apra il mio computer in mia assenza, perché concepiamo tutte queste cose giustamente come qualcosa di privato.
Sì, ma ho il sospetto che quando siamo morti ce ne importa un po' meno, ciò che sto sospetto.
Sì. Però non ci pensiamo che siamo morti e poi come si fa ad accedere? Fai piallare tutto indistintamente se non hai le credenziali di accesso?
No, devi cominciare a lasciare, diciamo, come lasci dal notaio la destinazione dei tuoi beni, lasciare in qualche maniera la destinazione del tuo password di accesso, sì. evitando comunque, dando la tua identità ancora da vivo ad altre persone. Questo è un grosso rischio. Senti, noi dobbiamo fermarci solo un istante, lo dare la linea alla borsa. Solo un istante, riprendiamo immediatamente. Allora riprendiamo a parlare di un tema che può sembrare a molti difficile da gestire, ma dovete farlo perché fa parte dei nostri impegni e doveri quotidiani. Nel tempo che stiamo vivendo, se vogliamo viverlo appieno, dobbiamo anche capire come stiamo elaborando in questo momento l'angoscia del fatto di morire, come stiamo elaborando anche la nostra possibilità di conservare il ricordo, la memoria delle persone scomparse. Come l'abbiamo fatto in passato, può ancora essere efficace, ma si sta avvicinando un'altra maniera per gestire la presenza di chi è assente, anche se sembra un paradosso. È quello che ognuno di noi lascerà un'ombra digitale immensa, lascerà informazioni di sé, lascerà possibilità ancora più difficili da classificare della sua presenza. E come ci si comporta? In parte comincia a porre questo problema in maniera lucida, in maniera, devo dire, molto dettagliata, Beatrice Petrella, che è una giovane giornalista e podcaster, una freelance, che ha vinto recentemente, ricordo, il premio Morrione per il giornalismo investigativo. Ha scritto un libro che esce oggi, consiglio di leggere a tutti, Stile Online, connessi oltre la morte, la nostra eredità digitale, edizioni PM. È un tema, Beatrice, affascinante e difficilissimo a sintetizzare nei tempi stretti di una trasmissione. Vediamo quello che riusciamo a fare. In realtà l'idea di cominciare a considerare la nostra presenza digitale anche un luogo della memoria è abbastanza antica. Mi sembra che dal 95 qualcuno cominciò a pensare di mettere cimiteri virtuali, cioè cominciava a esistere la rete, la gente andava a vedere il Louvre, Playboy, e uno cominciò a pensare: ma è giusto che anche i cimiteri cominciano ad avere presenza qua?
No, questo è giustissimo, e infatti nel 95 Michael Kibbe inventa il World Wide Cemetery, che è di fatto il primo cimitero virtuale che sia mai stato inventato.
Ne scrissero, cioè, i giornali, sai che mi ricordo, che era una cosa che sembrava paradossale, erano pochissime, sì, le cose, però c'era questa cosa qua.
Sì, sì, c'era, sembrava una cosa molto strana, nel senso, io non ero ancora nata, per esempio. Non c'ero. E lui, tra l'altro, la storia di Kibbe è anche tragica, perché lui non lo sapeva, ma poi sarebbe morto di tumore. E non sapendo questa cosa, comunque si è inventato il primo cimitero virtuale al mondo.
Che però era un'idea logica che venisse. Si cominciava a popolare questo mondo parallelo di cose che tutti potevano visitare da tutto il mondo. E lui dice: è uno dei luoghi che è più frequentato dagli esseri umani, è il luogo della memoria, quindi cominciamo a metterci la memoria. Però facendo passi avanti, poi le aree intermedie me le coprirete, fino ad arrivare all'intelligenza artificiale generativa, che appunto permette di crearti un'entità che in qualche maniera ha tutto, diciamo, il digital twin, la copia digitale della persona scomparsa, con la quale però può interagire, pone altri problemi. Se io lascio il mio digital twin, avevo cominciato a farmelo, poi mi sono stufato, era troppo faticoso e noioso, però è interessante, aveva la mia voce, aveva tutti i miei pensieri, i miei libri, i miei articoli. A un certo punto, tu che mi sopravviverai sicuramente per generazione, ci vai a parlare, e quindi io non rispondo più di quello che dico, e quindi si pone anche un problema giuridico. Come posso tutelare il fatto che tu non possa fare un uso che a me non piace del mio doppio digitale che mi sopravvive?
Questa è una gran bella domanda, è una domanda in cui attualmente non c'è veramente una risposta, perché è un campo su cui si è legiferato ancora molto poco, e di fatto all'interno dell'Unione Europea è il singolo Stato a legiferare sulla privacy dei defunti. Su questo tema qui ancora non c'è consenso, però è una domanda che dobbiamo iniziare a porci, perché magari appunto io lascio la possibilità ai miei eredi di creare il mio doppione digitale, e poi il mio doppione digitale dice delle cose che io non avrei mai detto in vita.
È fantastico a un certo punto di vista, perché tu pensa di persone la cui presenza memorabile è un bene per la società, potrebbero continuare a discutere, a parlare dei temi che le hanno resi celebri. Immagino, che ne so, un Umberto Eco che ancora ti parla e ti commenta un testo attuale. È il sogno mio di avere un archivio in cui i grandi defunti continuano a interagire con la realtà. È un grosso rischio, però, da vivo, pensare che la tua entità digitale continuerà a parlarti.
Infatti, diciamo, se io dovessi decidere per me, io non darei mai il mio consenso per realizzare un progetto del genere con i miei dati, perché, non lo so, può succedere di tutto e potrei dire qualsiasi cosa. E secondo me quello su cui dobbiamo riflettere quando si parla di eredità digitale è che fa bene anche lasciare spazio, nel senso che il nostro tempo è finito, perché il tempo che abbiamo è finito da un certo punto, e quindi possiamo lasciare spazio a chi c'è, non è necessario, cioè, comunque delle tracce continuiamo a lasciarle, digitali o meno, però quando tra tantissimi anni non ci sarò né io né il mio doppione digitale, quello che è fatto, ci saranno tante altre persone che avranno idee e meriteranno il loro spazio.
Anche perché la grande lezione che danno molti sistemi di pensiero, filosofie religioni, è che non è che tutti noi abbiamo detto, fatto cose memorabili nella vita, importantissime per noi, per le persone che ci stanno vicine, ma per il genere, per l'umanità, non siamo tutti santi, eroi, navigatori, c'è anche gente che fa delle vite appaganti, da felicità o da infelicità alle persone della stretta cerchia, ma è detto che sia poi indispensabile lasciare la propria traccia, anche se la presenza nei social network ci ha abituato al fatto che tutto quello che diciamo è fondamentale, importantissimo. Però forse un memento mori reale lo danno anche alcune pratiche che tu descrivi nel tuo libro, che sono queste forme ecologiche di dare un senso anche alla propria spoglia mortale. Lasciamo da parte un attimo il corrispondente alla nostra anima, pensiamo all'involucro. Tu parli di ecosepoltura, del sistema che hanno gli hawaiani di scomparire nel mare, di quello se messo la tuta che diventa un fungo. Ecco, mi parli un po' di queste cose, perché vanno pari passo alla dissoluzione necessaria della carne, in attesa della resurrezione della carne per i cristiani e per rientrare nella ruota della vita per altri tipi di convinzioni. Però il corrispondente è questo, la dissoluzione ecologica del nostro corpo.
A me viene in mente la frase di una canzone di Nicolò Contessa che dice: anche a sparire ci si deve abituare. E allora ci sono tanti modi di sparire, perché possiamo voler sparire da internet, ma anche fisicamente sparire a un certo punto, sempre per l'idea che il nostro tempo è finito e quindi è tempo di lasciare spazio.
E il diritto all'oblio estremo sarebbe?
O anche alla cancellazione. Il mio consulente giuridico direbbe diritto alla cancellazione nel caso specifico. Però la cosa interessante è che comunque, andando avanti col tempo, ci sono anche delle forme di sepoltura a cui non so se non avremmo mai pensato, ma comunque abbiamo cercato dei modi anche il più ecocompatibili possibile per andarcene e occupare meno spazio, come appunto il fatto di indossare una tuta fatta di funghi che poi aiuteranno il corpo nella...
Diventi un fungone praticamente.
In parole molto molto semplici, sì. Ovviamente non sono ancora tutti i progetti accessibili, però è interessante che qualcuno ci abbia ragionato.
Però l'ecosepoltura, sì, ho visto dei siti che su vuoi ti fai...
No, l'ecosepoltura sì, la mushroom soup nello specifico no, però l'ecosepoltura sì, è una cosa, sta diventando mainstream. Infatti io sono molto curiosa di vedere nei prossimi 10 anni quali saranno le tendenze. Perché...
Ecco, spiega bene cos'è, che non tutti lo sanno. Ti fai seppellire sotto un albero, man mano che l'albero cresce tu diventi l'albero, ecco, qualcosa del genere.
Allora, a stringere, sì, cioè di fatto è questa roba qui, diciamo, un po' un ritorno alle origini, nel senso che, diciamo, sono tutti vari progetti che sono stati sviluppati negli ultimi 15 anni e che invece di mettere una persona in una classica bara e poi seppellirla al cimitero, cioè diciamo, sono tutte variazioni sul tema.
Cioè vai in un involucro compostabile, sì, tu diventi humus,
sì,
e
esatto,
si accelera.
Diventi humus. Si accelera il processo ed è più ecocompatibile che metterti in una bara, perché poi ovviamente...
Con lo zinco che deve... È una cosa terribile, se ci pensi. Cioè, noi...
Sì, diciamo, poi alla fine è una questione di abitudine.
Ci facciamo delle scatole per permetterci la nostra putrefazione dentro, però fa parte di un sistema religioso in cui non bisogna intaccare il processo naturale, figurati, per questo la gente non si poteva cremare. Però è una cosa terribile, cioè la marmellata di noi stessi rimane dentro una cosa di zinco, chissà perché, per tanto tempo. Sarebbe meglio che scompaia prima possibile, secondo me.
Diciamo, quello che ho capito è che quando si parla di morte non si pensa a tante tante cose, e sicuramente tutte, anche la possibilità di essere cremati e di diventare coralli, che comunque è
diamanti, anche diamanti, se possibile.
Sì, sì. Diamanti sta diventando molto, molto mainstream, mi viene da dire. Io qui ho raccolto quelle un po' più particolari, perché ormai i diamanti li vedo belli dominanti.
Se ne parla da almeno 10-15 anni dei diamanti, sì. Ti comprimono la tua cenere e diventi un diamantino, piccolino, ma diventi un diamantino.
Diciamo, de gustibus.
La vedova se la mette al dito e tutta contenta.
Vabbè, a modo suo è romantico, mi viene da dire, c'è una scelta. Poi quello che ho capito è che quando si parla di morte, di lutto, è tutto molto personale. Penso che alla fine non ci sia il modo giusto, ma ci sia il tuo modo rispetto a quella morte lì. Che
anche
per
perché ancora noi è difficile, a meno che non abbiamo un sistema di elaborazione della realtà che ci tiene superiori rispetto alle nostre emotività, accettare sia giusto che noi moriamo. Ancora non lo reputo giusto. Diamo le informazioni al traffico, poi riprendiamo con...
Melog.
Riprendo allora con Beatrice Petrella una chiacchierata che trovo stimolante e interessante. Ricordo il suo libro, esce oggi, Still Online, Connessi oltre la morte, la nostra eredità digitale, edizione PM. Leggetelo, è importante perché rivela degli aspetti che noi non percepiamo, ma su cui stiamo agendo in maniera subliminale. Noi ci stiamo costruendo il nostro al di là ogni volta che facciamo la foto del piatto alla pasta asciutta, o delle nostre gambe viste con lo sfondo del mare, o del bicchiere pieno. Stiamo creando panoplie che celebrino la nostra esistenza quando non ci saremo più. Trovi esagerato questo, Beatrice?
Ma diciamo esagerato, sicuramente c'è una parte di verità, perché sapendo che abbiamo un rullino di foto pressoché infinito, abbiamo fatto tante foto più o meno inutili, e fanno parte anche quelle di quello che lasciamo. Questo documento mi fa venire in mente che se qualcuno prendesse il mio telefono oggi troverebbe delle foto del mare, perché sono andata a fare una trasferta.
Poi ne hai di più, il problema è che ne hai di più di quelle che puoi classificare, alla fine si buttano via. Cioè della mia vita ti dico un esempio, così sai le generazioni ti hanno preceduto. Dei miei primi 30 anni di vita, cioè da quando sono nato a quando ho iniziato a lavorare, ma io avrò, ti giuro, ma non esagero, 15 foto, 20 foto, 3-4 foto di me bambino steso sul lettino, 2-3 foto quelle che facevano alle scuole elementari quando veniva il fotografo, prime comunioni, qualche festa di famiglia. Da ragazzo poi chi faceva mai le foto? Ma figurati, non avevo manco una macchina fotografica. Metti 6 foto dell'età dai 20 ai 25 anni, qualche foto del militare, poi fine. Poi dal 95 in poi, da quando ho cominciato a frequentare la rete, ma che ne so, ho hard disk interi, non so più dove metterli, ogni tanto vado a vederli, ma dico, ma che ci faccio con questa roba? Capisci anche la mole di memoria che dobbiamo gestire?
Ma sì, certo, anche perché poi è tutto diverso, tutto calibrato. Ecco, per fare un confronto, tutta la mia infanzia è stata meticolosamente documentata da mio nonno, che faceva i video alle recite, le foto. Poi nella mia famiglia siamo appassionati di fotografia, quindi siamo dei gran documentatori. Anche io ho rullini pieni, inutili, hard disk pieni di cose che forse erano dimenticate.
Ma tu parli 30 anni dopo del periodo che dico io, anche più forse, capisci? In pochi decenni è cambiato il mondo. C'erano nonni che facevano i filmini, grazie. Noi c'erano nonni che rompevano soltanto i coglioni, capisci? Quello è il problema, capito?
Sì, poi diciamo è cambiato, cioè, ma pensiamo anche per esempio ai bambini nati negli ultimi anni, che hanno, non lo so, un catalogo di loro fotografie fatte in digitale infinito.
Ma a parte l'ecografia, ma tu hai mai visto le ecografie condivise nei social? Guarda e vedi questa ecografia con sto fagiolino dentro la madre. Noi esistiamo digitalmente prima di esistere nella nostra, diciamo, manifestazione fisica e carnale.
Chissà se però il modo giusto di esistere, non lo so, secondo me dobbiamo riflettere sul fatto che possiamo non esistere un po' meno, ma in modo un po' meno manifesto, ecco.
tu stai tendendo, lo so, a una visione zen per cui dovremmo cercare una sorta di assoluto vuoto, sarebbe la massima realizzazione. No, ma hai ragione.
Non il vuoto, no, io non sto neanche dicendo stacchiamo internet, perché io sono una grande fan di internet e dell'online. Cioè, le cose che ci piacciono e quello che facciamo esiste anche se non lo raccontiamo a tutti.
Cosa difficile uscire da questo trip, da questa ubriacatura per cui noi esistiamo se lo condividiamo con gli altri. È un momento generazionale. Tu immagini, quanti anni hai te esattamente?
28.
Ecco, sei una ragazza. Tu immagini da qui a quando tu avrai 70 anni, la mia età, come si evolverà la possibilità di trasferire qualcosa di concreto della nostra vita reale nel mondo digitale. Probabilmente avremo veramente il pupazzone di gomma della storia di Black Mirror che ci parla e ci ragiona e ci fa sembrare che è la persona scomparsa. Probabilmente tu arriverai a vederlo, perché ci siamo già quasi, siamo arrivati. L'aspetto che paragonavamo all'anima, cioè l'ectoplasma che evocava Madame Blavatsky e le sorelle Fox a fine 800, usando la tecnologia per aprire una fessura col mondo dei morti. Ma gli sistemi digitali ci daranno le cose molto più divertenti e molto più partecipative, secondo me, non credi?
Ma sì, ma andremo anche oltre Black Mirror, nel senso, poi mi fa molto ridere che Charlie Brooker, l'ideatore di Black Mirror, ha creato quella serie per esorcizzare le proprie ansie, e poi le sue ansie sono diventate realtà. Però, come dico anche alla fine del libro, secondo me un mondo con le anime digitali in qualche modo ci stupirà. Io spero sempre in positivo, perché non voglio essere una detrattrice della tecnologia, perché alla fine dipende molto come la costruiamo e la usiamo.
Ti dico una cosa che farà tremare molte persone e mi procurerà sicuramente gente con i forconi e le fiaccole che mi verrà sotto casa. Ma noi stiamo costruendo un pericoloso, o per qualcuno salvifico, sistema di alternativa alle religioni e alle cosmologie, perché è molto più convincente pensare all'anima digitale, uno la vede e la coltiva, che avere un atto di fede rispetto all'anima intesa come qualcosa che ci unisce con l'assoluto e con l'eterno. Diventerà una nuova religione, un nuovo sistema religioso che avrà la stessa funzione del sistema precedente, di darci una speranza, un'idea che il mondo non finisca con la nostra decomposizione, non trovi?
Sì, diciamo, secondo me negli ultimi anni c'è stato uno spostamento, nel senso, vogliamo essere sempre più razionali, ma forse non ci riusciamo, e quindi serve un surrogato di qualcosa in cui credere. E allora, se non ci sentiamo rappresentati dalla religione, troveremo qualche altro sbocco fideistico, e può essere assolutamente la tecnologia, anche perché poi comunque c'è qualcosa di mistico in questi profili Facebook abbandonati di persone decedute.
Ah, in assoluto, è anche un senso. Certo, tu pensa che nel nostro filone religioso tuttora imbalsamano cadaveri per far credere alla gente che sono toccati dalla grazia, e quindi la loro sopravvivenza fisica dell'idea della sopravvivenza potenziale del loro spirito. Qua non c'è un'imbalsamazione che ha senso molto più vasto e molto più sottile, perché imbalsamare il nostro pensiero, il nostro vissuto, i nostri atti, la nostra storia. E noi stiamo facendo le grandi operazioni di preservare dalla corruzione del tempo ciò che per noi è importante.
Se prima lo facevamo con degli oggetti o cercando di fermare il ricordo attraverso la lapide o un altro modo di ricordare, c'è il digitale. Però io devo dire, io lo trovo anche bello in un certo senso, perché mi è capitato di conoscere persone che sono morte giovani e i loro profili Facebook erano diventati dei punti di aggregazione per ricordarli.
Certo.
Era molto triste, ma dolce amaro riscoprire che c'era un senso di comunità. C'era amore, c'era affetto.
Ma hai totalmente ragione.
Io trovo sia molto bello.
Hai totalmente ragione.
Perché lo stiamo perdendo, il senso di comunità rispetto a queste cose. Anche l'onestà di dire ad alta voce mi manchi, questa persona è morta, non c'è più e io sto molto male. E allora, se ci aiuta a riconnetterci con i nostri sentimenti, a fare e avere l'onestà intellettuale di parlare di certe cose, secondo me è un processo molto importante. Per noi come società e come individui, perché quello che abbiamo fatto da un certo punto in poi è stato nascondere la morte col massimo dell'impegno.
Senti, noi abbiamo finito il nostro tempo. Io consiglio all'ascoltatore di comperarsi e leggersi il suo libro Connessi oltre la morte, Still Online, lo trovate nelle librerie da oggi, la nostra eredità digitale, e è qualcosa su cui dovete ragionare. Grazie Beatrice Petrella, alla prossima, in bocca al lupo.
Grazie Gianluca, a presto.